Ave Maria, bambini, ben ritrovati. Tutto bene a voi bambini? Va sempre tutto bene? Continuate a studiare, mi raccomando. Siamo arrivati alla fine della scuola. Adesso giungono festanti le belle vacanze estive. Ebbene, divertitevi, però non dimenticate il libro, no? Non gli fate prendere la polvere, mi raccomando. Beh, allora adesso, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla mamma celeste. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, stiamo parlando di una santa famiglia, la santa famiglia Manelli, che Padre Pio disse: questa è la mia famiglia. Padre Pio se l'è fatta sua, quindi santa famiglia. E Padre Stefano Maria Manelli ha scritto uno degli ultimi libri, Padre Pio, ricordi personali, memorie, esempi e riflessioni. Casa editrice Mariana. Ora, bambini cari, poiché siamo in giugno, mese dedicato al Sacro Cuore, ma anche a questo bel santo, Sant'Antonio. Sentite che episodio accadde a Padre Stefano in famiglia. Arrivo di papà e mamma a San Giovanni Rotondo. Due giorni dopo la morte di Padre Pio, arrivarono da Roma papà e mamma, insieme ad alcuni figli e nipoti, organizzatisi per l'occasione con molti sacrifici pur di non far mancare l'estremo saluto a Padre Pio da quella che lui stesso definì la sua famiglia, dicendo espressamente le bellissime paterne parole a mamma Alicia: questa è la mia famiglia. A vedere papà e mamma mi colpì subito e molto la loro serenità. Papà parlò subito, quasi con gioia, della meraviglia di grazia per Padre Pio, che si trova già immerso con l'anima nella gloria e nella visione beatifica di Dio, là dove tutto il mondo scompare di fronte al tutto infinito che è Dio, amore. Certo, papà Settimio e mamma Alicia, oggi riconosciuti già servi di Dio dalla Chiesa, prossimi anche a diventare venerabili con l'approvazione delle virtù eroiche, si può pensare e dire che siano stati fra i primi figli spirituali di Padre Pio, già avviati verso l'onore degli altari, membri particolarmente eletti perciò della grande famiglia spirituale di Padre Pio sulla terra. A papà Settimio e a mamma Alicia, in effetti, oltre che all'intera e numerosa famiglia, Padre Pio da Pietrelcina aveva donato circa mezzo secolo di cura assidua e di direzione spirituale continua, fino alla sua beata morte. E soprattutto, in grazia di quella direzione spirituale costante e fedele, per mezzo secolo, e papà e mamma hanno potuto imparare davvero a santificarsi anno dopo anno. Queste mie riflessioni, però pur belle e consolanti, non mi liberavano dall'angustia interiore che stavo provando per il fatto di non riuscire a fare avvicinare papà e mamma alla salma santa di Padre Pio, e volevo ancora più sperare, pregando che si aprisse una qualche via per superare finalmente quella dura difficoltà che stava rendendo difficile la gioia di poter vedere papà Settimio e mamma Licia molto vicini alla salma venerata di Padre Pio. Era Sant'Antonio di Padova, guardando i padri cappuccini circostanti, mi accorsi che non c'era nessun frate del convento che conoscessi di persona. Fra i frati presenti però c'era un frate piuttosto giovane, forse non ancora quarantenne, dall'aspetto luminoso e molto lieto, cosa insolita in quella circostanza. Questo giovane frate, non cappuccino, mi avvicinò, guardandomi con un sorriso, e mi chiese se cercavo e avevo bisogno di qualcosa. Immediatamente gli dissi che mio padre, mia mamma, miei vicini erano tra i primi figli spirituali di Padre Pio e avrei voluto che stessero qualche minuto vicini alla salma di Padre Pio. Il padre si allietò immediatamente alla mia richiesta e subito mi portò con papà e mamma vicino a Padre Pio. Tutto ebbe dell'incredibile. Da quel momento papà e mamma si misero accanto alla salma di Padre Pio, uno da una parte e uno dall'altra, spostandosi fino all'altezza del petto di Padre Pio, tenendosi per mano sul suo petto, stando fermi così in preghiera, molto attenta e devota. Io rimasi ai piedi della salma di Padre Pio e guardavo incantato papà e mamma che pregavano tenendosi per mano sul petto di Padre Pio. Passano così un minuto, tre minuti, cinque minuti di preghiera. Non potevo credere ai miei occhi. La mia commozione si stava trasformando in pianto, perché i cappuccini che stavano attorno alla salma sembravano non accorgersi affatto di papà e mamma vicino a Padre Pio, mentre i pellegrini continuavano a venire vicino, fermandosi soltanto per pochi secondi. A un certo punto dovetti pensare che papà e mamma, fermi in preghiera, tenendosi per mano sul petto di Padre Pio, dovevano apparire invisibili agli stessi cappuccini e ai pellegrini. Soltanto dopo circa 10 minuti di preghiera, infatti, papà e mamma si staccarono tranquillamente dalla salma di Padre Pio, ristorati e illuminati anche nei loro volti. E il giovane frate che lietamente ci aveva portati subito accanto a Padre Pio, dov'era adesso per ringraziarlo? L'impressione netta e gaudiosa che avevo provato mi convinse subito che quel frate così gioioso e pronto nel mettere papà e mamma vicino alla salma di Padre Pio era Sant'Antonio di Padova in persona, grazia di Dio e dei santi. È stato proprio Sant'Antonio di Padova che ha fatto avvicinare i genitori di Padre Stefano alla salma di Padre Pio e li ha resi invisibili. Sant'Antonio aveva fatto questo bel miracolo per la famiglia Manelli, era tanto devota a lui. E approfitto anche di questo episodio per leggervi da un altro libro qualcosa su Sant'Antonio. Il mese di giugno è dedicato a lui. E allora, eccovi, e dal libro di Alfonso Salvini vi leggo questo. Antonio Portoghese è vissuto in Portogallo fino a 25 anni. Predicò in italiano in Italia, in francese in Francia. Forse qualche volta rivolgendo il suo dire a sacerdoti e letterati in latino. Dell'italiano poi aveva appreso così bene anche la modulazione e l'accento che in qualunque luogo d'Italia predicasse lo si credeva un italiano, nato e cresciuto in Italia. Uno dei primi campi di apostolato fu probabilmente la città di Rimini, dove Antonio dovette combattere l'eresia dei patarini, e la sua predicazione fu quindi prevalentemente apologetica. Lo arguiamo dal fatto che tutti i miracoli che operò in questa città hanno riferimento agli eretici e alla loro conversione. L'accoglienza dei riminesi non fu davvero calorosa. Gli eretici dovettero comprendere subito con quale orature avevano da fare e pensarono che l'unico modo per non lasciarsi sfuggire di mano il popolo riminese sarebbe stato quello di togliere la vita di Antonio. A quei tempi non si guardava tanto per il sottile nella scelta dei mezzi, tanto da parte degli eretici quanto da parte dei principi cattolici. I patarini invitarono quindi un giorno il predicatore a desinare e Antonio, pur conoscendo la loro nequizia, accettò l'invito, pensando che questa era un'ottima occasione per avvicinarli, per guadagnarsi la loro confidenza e poter poi liberare le loro menti dalle cure. Gli eretici gli fecero grande onore, mostrarono di ascoltarlo con simpatica deferenza, ma intanto gli apprestarono un cibo avvelenato. Antonio benedisse il cibo e ne mangiò, e mentre quelli si aspettavano di vederlo barcollare da un momento all'altro, per i primi sintomi dell'intossicazione, egli trovò un modo di rinfacciare loro la vile insidia, ricordando come Gesù Cristo avesse predetto ai suoi discepoli che non avrebbe loro nociuto nemmeno il veleno. Ma quelli non si diedero per vinti e pensarono che se non avevano potuto disfarsene, avrebbero potuto renderlo innocuo allontanando il popolo dalle sue prediche. Antonio vide che presto diminuiva il numero dei suoi uditori. Pensò al gran danno che ne sarebbe venuto al popolo, cui gli astuti mestatori avevano ormai quasi strappata l'antica fede, e ricorrendo a Dio ottenne un secondo prodigio. Si recò sulla spiaggia del mare Adriatico, da dove sfocia il Marecchia, e di parlando ai pesci seppe dare una buona lezione agli eretici. Lasciamo la narrazione del prodigio all'autore dei fioretti, che sostanzialmente concorda con le antiche fonti. Volendo Cristo benedetto dimostrare la grande santità del suo fedelissimo servo Sant'Antonio, come devotamente era da udire la sua predicazione e la sua dottrina santa, per gli animali non ragionevoli, una volta fra le altre, cioè per i pesci, riprese la sciocchezza degli infedeli eretici, a modo come anticamente nel Vecchio Testamento, per bocca dell'asina aveva ripresa l'ignoranza di Balaam. Onde, essendo una volta Sant'Antonio a Rimini, o era grande moltitudine di eretici, volendoli ridurre al lume della loro fede e alla via della virtù, per molti dì predicò loro e disputò della fede di Cristo e della Santa Scrittura. Ma quegli, non solamente non acconsentendo ai suoi santi parlare, ma come indurati e ostinati non volevano udire Sant'Antonio. Un dì, per divina ispirazione, se ne andò alla riva del fiume al lato del mare. E standosi così alla riva tra il mare e il fiume, cominciò a dire a modo di predica da parte di Dio ai pesci: udite la parola di Dio, voi pesci del mare e del fiume, da poiché gli infedeli eretici la schifano d'udire. E detto che gli ebbe, così subitamente venne alla riva tanta moltitudine di pesci, grandi, piccoli e mezzani, che mai in quel mare, in quel fiume, non ne fu veduta tanta moltitudine. E tutti tenevano i capi fuori dell'acqua, e tutti stavano attenti verso la faccia di Sant'Antonio, e tutti in grandissima pace e mansuetudine ed ordine, impero che, innanzi a più presso alla riva, stavano i pesciolini minori, e dopo loro stavano i pesci mezzani, o di dietro, dove era l'acqua più profonda, stavano i pesci maggiori. Essendo dunque in cotal'ordine e disposizione allogati i pesci, Sant'Antonio cominciò a predicare solennemente e dire così: fratelli miei pesci, molto siete tenuti, secondo la vostra possibilità, di ringraziare il nostro creatore, che vi ha dato così mobile elemento per abitazione, sicché, come vi piace, avete le acque dolci e salate, e avete dati molti rifugi a schivare le tempeste. Avete dato ancora elemento chiaro e trasparente e cibo per lo quale voi possiate vivere. Il Dio, vostro creatore, cortese e benigno, quando vi creò, vi diede comandamento di crescere e di moltiplicare, e vi diede la sua benedizione. Poi, quando fu il diluvio, generalmente tutti quanti gli altri animali, morendo, Voi solo riservò il Dio senza danno. Appresso ha dato le pinne per poter discorrere dovunque vi piace. A voi fu concesso per comandamento di Dio di serbare Giona, profeta, e dopo il terzo dì gettarlo a terra sano e salvo. Voi offriste lo censo al nostro Signore Gesù Cristo, il quale egli, come poverello, non aveva di che pagare. Voi foste cibo dell'Eterno Re Gesù Cristo, innanzi alla risurrezione e dopo, per singolare mistero, per le quali tutte cose, molto siete tenuti di lodare e benedire Dio, che vi ha dato tanti e tali benefici, più che alle altre creature. A queste somiglianti parole e ammastramenti di Sant'Antonio, i pesci cominciarono ad aprire la bocca e inchinarono il capo, e con questi e con altri segnali di riverenza, secondo i modi a loro possibile, lodarono il Dio. Allora Sant'Antonio, vedendo tanta riverenza di pesci verso di Dio, loro creatore, si rallegrò in spirito e in alta voce disse: benedetto sia il Dio eterno, perché più lo onorano i pesci acquatici che non fanno gli uomini eretici, e meglio odono la sua parola gli animali non ragionevoli che gli uomini infedeli. E quando Sant'Antonio più predicava, tanto la moltitudine dei pesci più cresceva, e nessuno si partiva dal luogo che aveva preso. A questo miracolo cominciò a correre il popolo della città, tra i quali vi trassero gli eretici sovraddetti, i quali, vedendo il miracolo così meraviglioso e manifesto, compunti nei loro cuori, tutti si gettarono ai piedi di Sant'Antonio per udire la sua parola. Allora Sant'Antonio cominciò a predicare della fede cattolica e sinnobilmente ne predicò che tutti quegli eretici convertì e tornarono alla vera fede di Cristo, e tutti i fedeli ne rimasero con grandissima allegrezza, confortati e fortificati nella fede. E fatto questo, Sant'Antonio licenziò i pesci con la benedizione di Dio e tutti si partirono con meravigliosi atti di allegrezza e similmente il popolo. E poi Sant'Antonio stette in Rimini per molti dì, predicando, facendo molto frutto spirituale di anime. Il prodigio ebbe naturalmente il buon effetto che ne sperava il santo, e il popolo riprese a intervenire alle prediche nelle quali Antonio smascherava quegli eretici che ancora ricalcitravano, attaccandoli a viso scoperto. E mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti. Bambini cari, io ho parlato di padre Stefano, della mamma e del papà, che hanno avuto una grazia particolare, perché alla morte di padre Pio è apparso Sant'Antonio e li ha fatti arrivare vicino vicino a padre Pio. E vi ho letto anche uno dei miracoli compiuti da Sant'Antonio. E adesso ritorniamo al libro scritto da padre Stefano Maria Manelli, Vita di papà Settimio, servo di Dio. E in questo libro ci parla della famiglia. Questo capitolo si intitola proprio La famiglia, la famiglia. La grande missione di papà, unito alla mamma, è stata sicuramente la costruzione della famiglia, di una grande famiglia su questa terra. Nei disegni imperscrutabili di Dio bisogna pur dire che sono apparse più che significative fin dall'inizio l'esortazione e la profezia di padre Pio da Pietrelcina, quando incontrò papà e mamma, dove li sposi nel lontano anno 1926. l'esortazione di Padre Pio fu questa, tutta biblica e sostanziosa: crescete e moltiplicatevi. La profezia poi detta personalmente a papà fu questa inimmaginabile: supererete i 20 figli. Che cosa non può dire un santo? Che cosa non sa dire un santo? Da questa esortazione profezia di Padre Pio è scaturita di fatto la realtà di questa famiglia ammirabile con 21 figli e con una sua carta d'identità, caratteristica straordinaria, per cui tale famiglia risulta essere specificamente la famiglia di Padre Pio. Gli stessi infatti a mia madre, che novella sposa al primo incontro gli chiedeva se proteggeva questa nuova famiglia che stava sorgendo, rispose con vivacità e dolcezza insieme: e come se la proteggerò? Questa è la mia famiglia, me l'ho assunto come un dovere. Quando e come papà ha conosciuto mia mamma? Noi figli sappiamo che subito dopo la conversione papà aveva cominciato a pensare seriamente al matrimonio e al matrimonio cristiano per sistemare la sua vita nella prospettiva di una missione da compiere, la missione della famiglia. Per questo egli aveva chiesto a Padre Pio di fargli incontrare una buona giovane da sposare, di fargli trovare cioè una giovane con cui vivere d'amore fino alla fine. E quando Santa Bergamo, come professore di lettere, incontrò in casa di amici la giovane Licia Gualandri, egli rimase subito così colpito e conquistato dalla sua bellezza e amabilità che gli uscì di getto questa ardente dichiarazione d'amore: quanto sei bella, ti vorrei scolpire in 20 figli di bronzo. Supererete i 20 figli. Non è certamente difficile leggere in questa dichiarazione di amore di papà, già 38enne alla giovane Alice, non ancora 20enne, un contenuto che sa chiaramente di profezia e che si accorda in armonia felice con le parole profetiche di Padre Pio sulla fecondità straordinaria del matrimonio tra papà e mamma. Mio papà aveva detto a mamma, appena la incontrò la prima volta: ti vorrei scolpire i 20 figli di bronzo. Padre Pio dirà a papà, subito dopo il matrimonio: supererete i 20 figli. Sono richiami e collegamenti misteriosi questi, che fanno parte del disegno d'amore di Dio su ciascuno di noi in cammino di fede su questa terra. Il matrimonio cristiano si prepara con un fidanzamento cristiano, e tale è stato il fidanzamento tra papà e mamma. Un fidanzamento breve e intenso, casto e nobile, amabile ed elevato. Un fidanzamento puro e santo, bello come la luce dell'aurora in cammino. Il fidanzamento cristiano è come l'aurora di luce che porta il sole del matrimonio sacramento. Questa è la visione cristiana del fidanzamento. Basti qui ricordare qualche frase di papà tratta dal piccolo carteggio tra i due fidanzati che si incontravano a Nembro o a Bergamo. Papà scriveva alla fidanzata: pensaci bene, il nodo che dovrà unirci è indissolubile per decreto di Dio. Ecco, io desidero schiudere in tua compagnia il mio futuro. Anche per noi il Dio farà sorridere la vita, ne ho fede. La Madonna nostra del mare ti ispirerà, ti guiderà, ti metterà in bocca e nei gesti le parole e i significati consolatori. Abbiamo fede in Dio e tutta la luce dell'aurora in cammino sarà più bella di quella che possiamo immaginare. L'unità e l'indissolubilità del matrimonio cristiano, la fecondità con la generazione dei figli, con la vicinanza e l'assistenza materna della Madonna del mare, la fede in Dio, paterno e munifico donatore di grazia. Questi i sentimenti che accompagnavano e animavano il fidanzamento di Settimio e Licia, sorprelevandolo a preparazione più che accurata al grande sacramento del matrimonio. Per questo, dopo soli 6 mesi di fidanzamento, essi si sposarono felicemente e legarono le loro vite in un amore fecondo per 52 anni di matrimonio, fino al 26 aprile 1978, quando papà lasciò questa terra per il paradiso e mamma è rimasta vedova e nonna fino al 18 gennaio 2004. mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo. Bambini cari, qui sto leggendo quello che scrive Padre Stefano, Maria Manelli, sulla sua famiglia, famiglia benedetta da Dio. È una famiglia cristiana. E sentite un po' ancora cosa scrive. Forse a questo punto è bene riferire una delle più intime e preziose confidenze che papà mi fece un giorno. Negli anni 50, parlando del cammino di grazia della famiglia sotto la guida di Padre Pio da Pietrelcina e dell'impegno sacro che il sacramento del matrimonio comporta davanti a Dio, papà mi confidò con estrema semplicità e sincerità: sappi, figlio mio, che io non ho tradito tua mamma mai, neppure con un pensiero. Ricordo bene che questa preziosissima confidenza di papà, del tutto inaspettata, non mi sorprese affatto, perché l'intera sua vita parlava di una fedeltà tutta prova di diamante, puro e luminoso, unita alla fedeltà non meno radiosa della mamma. Quelle parole di papà in effetti erano piuttosto la felice conferma di una fedeltà coniugale, che oggi comprendiamo molto meglio quanto sia stata ammirabile e inestimabile. Come non venerare la fedeltà di questi due santi coniugi, guardando la situazione attuale del mondo, dove i matrimoni durano in media soltanto 12-18 mesi, la fioritura dei figli. La piccola famiglia è subito cresciuta per le prime nascite di tre figli, 1927-28 a Bergamo, dove papà Settimo, dove papà Settimio insegnava lettere. La prima bambina nacque con parto gemellare, ma morì subito battezzata con il nome di Consiglia. Infatti quel giorno era il 26 aprile, festa della Madonna del Buon Consiglio. Paolo e Giambattista sono stati i primi due figli viventi. Da Bergamo la famiglia si spostò a Fiume, cittadina bella di della Venezia Giulia, posta sul mare. In essa nacquero altri cinque figli, Maria Teresa, Pia, Stefano, Sara, Francesco. Papà insegnava lettere, sia nelle scuole statali di Fiume e nel seminario diocesano chiamato dal vescovo. Da Fiume poi mio papà chiese il trasferimento di cattedra a Lucera, vicino a Foggia, per stare più vicino a Padre Pio, e a Lucera nacquero altri sette figli, Filomena e Maria, nati a Pescara nei mesi estivi, Pio, Anna, Giorgio, Marcella, con Franceschino nato e morto a San Giovanni Rotondo. L'ultimo e definitivo trasferimento della famiglia fu poi nella città di Roma, dove nacque Giuseppe, il 21esimo dei figli, 13esimo dei figli venti. Nella scelta dei nomi per i figli, papà ha avuto in prevalenza una preferenza a carattere biblico. Gli piacevano infatti e preferiva chiaramente i nomi dei santi biblici. Per questo abbiamo un bel gruppetto di nomi di ispirazione biblica, come sono i nomi di Saulo, Giambattista, Stefano, Sara, Maria, Anna, Giuseppe. Altri nomi sono quelli di Pia e Pio, espressione della devozione a San Pio da Pietrelcina, e i nomi di Maria Teresa e Filomè, che papà scelse per la devozione particolare verso Santa Teresina, di cui c'era il processo in corso, e verso Santa Filomena, da lui conosciuta soprattutto leggendo la vita del santo curato d'arte, devotissimo della Santa Martire. I nomi di Giorgio e Marcella invece ricordo che furono scelti da noi bambini per una simpatia non legata a nessuna cosa particolare. Il nome di San Francesco, infine, molto caro ai genitori, è stato messo ai due bambini, ma ambedue sono morti in piccolissima età, il primo è appena nato il secondo. Descrivere i problemi, i disagi, le preoccupazioni, gli affanni, le sofferenze di papà e mamma nella costruzione e nella cura di questa famiglia è un'impresa umanamente impossibile. Soltanto Dio ha potuto registrare e contare ogni cosa fino alla somma totale di quanto è avvenuto nel cammino di una famiglia come questa, di una famiglia cristiana nel suo cammino di fede. È necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio. Questa è la strada da percorrere e la famiglia l'ha percorsa con la grazia dell'assistenza speciale da parte di un santo gigante come Padre Pio da Pietrelcina, il quale realmente la custodì e la protesse di continuo come famiglia sua, sempre fedele a quelle parole ispirate da lui, dette alla nostra mamma novella sposa. Nel lontano 1926, questa è la mia famiglia. E mi firmo. Vi continuo a leggere queste meraviglie speciali su questa benedetta famiglia la prossima volta. Mi raccomando, divertitevi, crescete sani e santi e obbedite ai genitori. Vi saluto. Ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria!